Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo in diretta su Radio Vaticana Italia. Oggi andiamo a Napoli, parliamo di scuola, ma non solo, di società civile, anche di impegno politico. Sta assumendo toni molto accesi la polemica all'indomani della visita del Premier Renzi nella città, dove peraltro all'indomani della strage di Camorra, al circolo privato di Via Fontanelle, ha ricevuto un gruppo di sacerdoti della città, provenienti soprattutto da rioni di disagio come quello dei Sanità e di Forcella, e si è appunto parlato di scuole. L'auspicio da parte del Premier è stato quello di, entro l'estate, mantenere almeno una scuola aperta in ognuno di questi quartieri nel pomeriggio. Il sindaco della città, Luigi De Magistris, si è scagliato contro il Premier, accusandolo di sfruttare questioni delicate per meri fini di campagna elettorale. Noi oggi vogliamo parlare di quali sono davvero i problemi di questa città e quali possono essere i punti per trovare, come dire, una ricomposizione delle parti e quindi per far rinascere soprattutto le situazioni più degradate. Abbiamo in linea in diretta da Napoli il padre gesuita Vincenzo Sibilio, napoletano di Napoli, come ama definirsi, attualmente rettore del Gesù Nuovo a Napoli, ma vorrei ricordare che è stato per esempio rettore del Centro Educativo Ignaziano a Palermo, nonché cappellano dell'Università La Sapienza. Insomma, di scuola se ne intende. Ben trovato padre Vincenzo, grazie di aver accolto il nostro invito.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Vogliamo fare un passo indietro e chiarire da chi precisamente era partita all'origine, ecco, la richiesta di incontrare il Premier sul tema scottante della scuola a Napoli. Insomma, che tipo di realtà sociale ed ecclesiale c'è dietro?
Guardi, purtroppo partiamo dalla constatazione abbastanza amara che Napoli, che rappresenta un po' il della sintesi del Sud, dei problemi del Sud, è stata notevolmente dimenticata e abbandonata. Quando c'è stata e ricominciata questa strage di Camorra, spontaneamente si sono uniti sacerdoti e società civile, manifestando attraverso la sigla Popolo in Cammino e coinvolgendo più di 10.000 persone, manifestando il nostro dissenso a tutto questo e arrivando in prefettura. E in prefettura è stata presentata dai rappresentanti del Popolo in Cammino, è stata rappresentata la nostra richiesta, che non è soltanto scuola, ma è lavoro e attenzione ai giovani. Questa richiesta, purtroppo, nonostante ci sia stata una grande attenzione e ascolto da parte del prefetto, però questa richiesta di fatto finora non è stata soddisfatta. È stato rivolto l'appello a tutte le forze di governo e all'improvviso, appunto, domenica scorsa c'è stata la visita del Presidente del Consiglio in prefettura. Che cosa si può risolvere? Sicuramente non è con l'esercito o con la polizia che si può frenare questo problema angosciante, ma non è neppure facendo campagna elettorale o sfruttando queste situazioni per campagna elettorale. Questo sarebbe il momento in cui tutte le forze, se veramente si vuole il bene della città, tutte le forze, superando le tensioni e le differenze, si mettano insieme per costruire qualcosa. E invece noi notiamo che c'è una costante lacerazione, come da comunicato che è venuto fuori proprio questa mattina dal Popolo in Cammino. Noi, almeno noi come Chiesa, vogliamo tenerci al di fuori di queste lotte elettorali ingiustificate, perché si gioca sulla pelle della gente e sul sangue che è stato versato.
Lei giudica una sorta di autogol, insomma, quella che era una richiesta, ecco, mossa proprio da questo Popolo in Cammino, di cui lei stesso fa parte?
Purtroppo probabilmente sì. Purtroppo probabilmente sì.
E quindi queste forze di cui lei parla, poi nel concreto, insomma, quali sono?
Ma innanzitutto è partire dalle forze che governano la città e lo Stato. Se fra queste forze c'è tensione e incomprensione, questi sono affari loro, ma sicuramente non possono coinvolgere o sfruttare queste situazioni. La nostra richiesta è una richiesta che si rivolge anche alla società civile, perché per quanto possano fare coloro che amministrano e che governano, se non c'è una società civile che si risveglia e ha un sussulto di dignità, lei capisce che è impossibile costruire qualunque cosa. E io devo dire che, essendo arrivato a Napoli da appena un anno e mezzo, in coscienza mi sento di dire che c'è un grande risveglio, c'è una grande presa di coscienza da parte della società civile, c'è un tanta voglia di coinvolgersi, di compromettersi per poter dare a questa città, che avrebbe tutte le possibilità, dare a questa città la gioia di poter vivere serenamente. Chiaramente ci si trova dinanzi a recrudescenza di violenza, di camorra, ma anche perché manca il lavoro,
sì,
manca l'istruzione e l'educazione. Noi facciamo fronte costantemente con compiti di supplenza a situazioni dolorosissime di perdita di lavoro, di sempre maggiore povertà, e quando non c'è il pane lo si cerca dovunque possibile.
E anche purtroppo per vie malavitose, illegali. Ecco, un altro minuto a chiudere, padre Vincenzo, ma ecco, secondo lei sarebbe sufficiente un'apertura, come dire, pomeridiana delle scuole anche d'estate, ed eventualmente come a, come dire, fronteggiare e magari anche risolvere queste piaghe?
Può essere una strada, e sicuramente ricordandoci anche l'insegnamento che abbiamo ricevuto da Don Milani, sicuramente la scuola e l'istruzione sono un grosso salto, un grosso aiuto, una grossa possibilità che si offre al popolo, ma non può bastare, è una delle possibilità. L'altra possibilità è quella di riguadagnarsi le piazze, scendere di nuovo in piazza, non aver paura, ogni tipo di mafia, camorra, 'ndrangheta, vince contro il singolo, ma contro un popolo non può vincere. E se questo popolo si riappropria della sua città, ritorna a costruire cose belle nella strada, per la strada, io sono convinto che la camorra non può nulla.
Secondo lei, insomma, Renzi vi avrebbe lasciato, come dire, con un slogan molto, molto bello, ma anche forse semplicistico?
Probabilmente sì, ma perché bisognerebbe incidere sulle cause e non c'è volontà. Basti vedere in quale situazioni di degrado viene lasciato il Sud attualmente. Non si può fare promesse se poi non ci mantengono.
Grazie a padre Vincenzo Sibilio, gesuita del Gesù Nuovo a Napoli, di cui è rettore. Buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro a voi.
E sempre da Napoli abbiamo in linea in diretta Cesare Moreno, che è il presidente dei Maestri di Strada e dell'omonima associazione che opera per l'inclusione sociale e quindi per una formazione di educatori che vadano in questa direzione, soprattutto nei quartieri di San Giovanni, Ponticelli e Barra, quelli appunto ritenuti di maggior disagio. Grazie Moreno di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Lei come vive, avendo ascoltato anche la testimonianza del padre Sibilio, questi giorni di forte polemica?
In generale le polemiche secondo me sono sbagliate, perché si fanno contrapposizioni su cose che non dovrebbero essere contrapposte. Chi fa polemica evidentemente c'ha da guadagnarci dalla polemica. Allora, le scuole al pomeriggio vanno bene o vanno male? Ma vanno benissimo, però bisognerebbe vedere chi ci va, come ci va, quante ne sono, eccetera eccetera. Il Premier fa delle promesse, fa bene a fare le promesse, il problema è noi cittadini, noi che ci occupiamo di scuola, noi che ci occupiamo di giovani, che cosa facciamo se andiamo a rimorchio di queste persone, di queste polemiche, o se abbiamo da proporre qualche cosa di veramente positivo.
Andate a rimorchio o avete qualcosa di positivo da proporre?
Io penso di avere qualcosa di positivo. Non sono mai andato a rimorchio di questi signori da 40 anni e sono contento di non averlo fatto. Per esempio, mi piacerebbe fare delle domande circostanziate.
Ecco,
per esempio, è stato detto una scuola aperta in tutti i quartieri. Ora, io so che i quartieri di Napoli sono 22, ma sono stati accorpati in 10 circoscrizioni. Per quello che mi riguarda penso che bisognerebbe pensare ad almeno tutti e 22 i quartieri. Io lavoro in una circoscrizione, ma sono 3 quartieri, e questa è la prima domanda. La seconda domanda: ma se la scuola X è aperta di pomeriggio ci possono andare i ragazzi di tutto il quartiere? Perché io faccio questo lavoro e cerco di tenere aperta la scuola al pomeriggio, ma non c'è mai spazio per il pomeriggio, ma soprattutto la prima cosa che mi dicono: sì, ma solo i ragazzi iscritti a questa scuola, quelli iscritti alla scuola vicina non possono venire.
Perché?
Ora, questo guardi,
mistero.
Non me lo faccia dire, perché veramente sono talmente indignato che rischierei di dire parolacce.
No, evitiamo.
Evitare. Perché una scuola, una istituzione non potrebbe mai porre questioni di questo genere, quando i ragazzi della scuola vicina sono quelli della stessa strada, solo che abbiano sul lato sinistro invece che sul lato destro.
Ne va della democrazia, insomma.
Questo è un piccolo esempio del fatto che tutti sono contro la camorra, tutti sono per riprendersi le piazze, tutti sono per la convivenza, per la democrazia, per l'accoglienza, ma poi i ragazzi della scuola di fronte non si possono incontrare con i ragazzi della nostra scuola, e questa è una cosa che veramente è indegna. Adesso noi invece facciamo queste cose, in questi giorni stiamo rappresentando la Lisistrata, che è colei che scioglie gli eserciti, e stiamo rappresentando sulla scena qualcosa di 2500 anni fa, che guarda caso è tale quale oggi, nel senso che noi dobbiamo far incontrare le persone che stanno su fronti avversi, le donne che sostengono i loro uomini che stanno facendo la guerra ad altri uomini del quartiere vicino. Per esempio, questo tema qua, chi lo deve risolvere? Renzi, mai e poi mai, ma se al posto di Renzi ci fossi io neppure, lo deve risolvere il sindaco di Napoli, mai e poi mai una cosa del genere. Questa cosa la devono risolvere quelli che vivono nei luoghi e che devono veramente fare una politica di pace, mentre invece una politica di pace non la conosco.
Cioè, chi è che deve decidere quali scuole devono essere aperte,
appunto,
quando,
appunto,
con quali orari? Chi lo deve decidere?
Appunto, chi lo deve decidere, e poi soprattutto chi deve decidere chi ci va in queste scuole? Perché se incominciamo a dire che ci devono andare solo quelli di quella scuola, iscritti in quella scuola, allora siamo da capo a 12, cioè non abbiamo fatto nulla. Stiamo aumentando le divisioni invece di diminuirle. quindi siccome io le scuole aperte le ho fatte in 27 versioni diverse, ho fatto quelle regionali, ho fatto quelle statali.
Con quali risultati?
Ma guardi, i risultati sono ottimi dal punto di vista della buona relazione che si stabilisce con un gruppo di ragazzi, sono pessimi dal punto di vista della capacità della scuola di reggere una simile apertura al territorio.
Perché?
Allora, perché? Perché sono progetti strumentali, sono progetti che servono, io li chiamo giocattoli, servono a qualcuno per fare una bella cosa e per levarsi lo sfizio di aver fatto un bel progettino.
Cioè ci si specula sul mondo della scuola, insomma, che così nevralgico.
Diciamo ognuno ci trita il suo succo. Io sono 20 anni che insisto, nelle stesse scuole e nello stesso quartiere. E questo fa la differenza, perché tutti questi progetti che sono stati fatti negli anni passati sono mordi e fuggi, si fa il progetto, l'insegnante X fa delle belle cose, non sto dicendo che fa delle belle, brutte cose, fa delle belle cose, si sente gratificato, si chiude il libro e si passa ad altro. Allora la scuola deve essere un posto dove ci sta la costanza delle cose, dove c'è la certezza delle cose, non che un anno c'è l'aggiunta X e c'è la scuola aperta, l'altro anno c'è l'aggiunta Y e ci sta il progetto antidispersione, un altro anno ci sta un'altra aggiunta e fanno un'altra cosa, poi sono sempre la stessa zuppa con nomi diversi, quindi allora di questo non se ne può più. Una delle cose che bisognerebbe fare, l'ho proposto in un articolo, è proibire l'invenzione di parole nuove per la scuola. Noi dobbiamo fare una sola cosa, che è educare i giovani, e le materie sono il bello, il buono e il giusto.
Quando
sono fatte queste tre cose qua, arrivederci e grazie. Tutto il resto sono dettagli. Allora, è possibile fare una discussione che sia centrata su questo e non sull'ultimo buono libro o sull'ultimo buono acquisto formazione?
Mi sembra una questione veramente cruciale che lei ha sollevato e che ha messo a fuoco. Io la ringrazio per questa bella testimonianza da un addetto ai lavori che appunto conosce bene la situazione, grazie a Cesare Moreno dei Maestri di Strada. Molti auguri alla sua associazione.
Grazie.
Sempre a Napoli restiamo, anzi andiamo a Sant'Arpino in provincia. Giorgio Catena è un giovane membro di una CVX, la Comunità di Vita Cristiana, proprio di Sant'Arpino, che tra l'altro tra le sue opere di apostolato ha anche un laboratorio di italiano per stranieri. Grazie Giorgio di essere con noi, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Antonella, buon pomeriggio a voi.
Non so se riuscivo ad ascoltare insomma queste ultime dichiarazioni di Cesare Moreno, insomma basta slogan, non moltiplichiamo i progetti, mordi e fuggi, una sola parola, educazione. Non so se sei d'accordo.
Sì, assolutamente sì, e sono contento proprio che si parta da questo concetto, cioè il concetto noi nel nostro impegno apostolico lo decliniamo con il concetto di comunità educante, quindi il primo obiettivo è quello che ci sia tutta una comunità che si fa carico dell'educazione dei giovani e soprattutto per esempio anche nell'impegno politico a me è molto cara un'affermazione che dice dobbiamo superare la politica dei progetti e iniziare, riprendere e ritornare alla politica che progetta, cioè ad una politica che è in grado di ascoltare il territorio, comprenderne i bisogni e fare un progetto, predisporre un progetto che sia integrato con tutte le agenzie educative, con tutte le agenzie formative e che non sia semplicemente una serie di slogan, una serie di piccole iniziative, come diceva anche la persona che ha parlato prima di me, ma sia soprattutto un progetto integrato che pensa all'educazione di tutta la comunità. Quindi
ecco,
assolutamente d'accordo su questo.
La tua esperienza di giovane laico, appunto con un impegno cristiano, civile, ma anche politico sul territorio. Vorrei ricordare che hai fondato una lista civica Speranza e Futuro per Sant'Arpino. Allora, su quali speranze appunto si fonda? Su quali forze sane investe?
Sì. Sì, intanto mi preme fare una precisazione, non l'ho fondata io personalmente, ma sono uno dei fondatori, nel senso che a partire dall'incontro con altre persone che hanno un'esperienza sia di volontariato ma anche esperienza amministrativa recente, si è pensato di dare una risposta a quella che era un po' una crisi di rappresentanza e di rappresentatività all'interno dell'amministrazione del paese dove vivo. Quali sono le speranze su cui ci fondiamo? Una su tutte, quella che esiste la possibilità, ma anche in un certo senso la necessità di mettere insieme tutte le energie più sane, non solo quelle legate magari al volontariato di radice religiosa, ma anche quelle legate al volontariato civile o anche a chi ha già amministrato, metterle insieme intorno ad un progetto ambizioso di ritorno alla politica come servizio del bene comune. Quindi questa è la speranza su cui noi ci fondiamo, cioè il fatto che bisogna trovare quello che ci unisce, non quello che ci divide, e quello che ci unisce deve essere un servizio al bene comune. Innanzitutto un servizio di testimonianza, ma poi anche un servizio che sia fondato su competenza e credibilità. Noi, come si dice spesso, ci preme essere testimoni credibili ed operatori competenti, quindi avere sia le radici nella nostra formazione, nel nostro progresso, nella nostra storia, ma anche avere quelle competenze poi pratiche che ci permettano di essere un'amministrazione che incide davvero sul territorio e che è in grado, su un territorio come quello dell'Agro Aversano, della zona dove viviamo, che è sicuramente abbastanza problematico. Ciononostante, noi abbiamo la speranza di poter costruire un futuro migliore, non solo per noi, ma ovviamente anche per i nostri figli.
E tornando alla scuola, davvero un minuto, e a Napoli, che poi chiaramente è contigua come realtà, insomma, nessuno può speculare su un ambito così delicato e nevralgico che dovrebbe preparare le nuove generazioni appunto a mostrarsi persone adulte, no? In tutti gli ambiti della vita civile.
Da questo punto di vista, permettimi di dire che spesso si corre il rischio appunto di strumentalizzare la scuola anche come serbatoio di voti. Questo lo voglio dire con grande franchezza, perché spesso si può correre appunto il rischio che la scuola venga presa come un piccolo serbatoio di voti da cui attingere, oppure anche un piccolo spazio dove creare delle clientele. Noi ovviamente vogliamo andare in fortissima discontinuità con questo modo di lavorare con la scuola, ma vogliamo rispettare l'ente, vogliamo rispettare l'autonomia dell'ente, ma essere stimolo e quindi poter lavorare in maniera integrata con l'ente affinché ci sia una programmazione non solo dell'ente scuola ma anche delle varie associazioni che sia in qualche modo appunto integrata e che possa portare avanti un progetto unito.
Molto bene, grazie a Giorgio Catena da Sant'Arpino in provincia di Napoli, buon lavoro.
Grazie mille.
Il tempo di ricordarvi il nostro sito radiovaticana.va, dove presto sarà inserito il podcast di questa trasmissione e potete dunque riascoltarci oppure ascoltare in streaming oppure in modulazione di frequenza 105 FM. E un grazie ancora a Roberto Colangeli alla parte tecnica, Silvia Giovanrosa e Daniela Pagliara in regia, ad Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto.
Non è vero, è tutto passeggero. Magneti invisibili e perfetti perdono i loro effetti. E adesso so cosa perdo, non so immaginare che cosa mi aspetta domani. Cosa serve vagare di amore in amore se tutto si ripete uguale? Tanto vale puntare su di te. Prende il sopravvento, la logica del cuore disattento, il tempo speso ad inventare nuovi modi d'amare, le tele che hai tessuto nella notte, il giorno le ha disfatte.
e adesso so cosa perdo, non so immaginare che cosa mi aspetta domani. A cosa serve vagare di amore in amore?